Musica. La musica è noi, il nostro ambiente sonoro ed i suoi effetti. Di Stefano Delù. Che la musica abbia un effetto su persone, piante ed animali è una cosa nota a molti, ma la musica oggi viene usata oramai con scopi mirati, in ogni ambiente possibile, dagli ascensori ai ristoranti ai centri commerciali. Il cosiddetto consumo musicale non è diverso dagli altri prodotti. Non si ascolta più la musica, ma la si usa. Uso e compro ciò che mi serve per certi scopi. Nei supermercati, ad esempio, si usa una musica veloce e ritmata quando ci sono molti clienti, in modo che questi comprino velocemente ed escano per far posto ad altri, mentre si usano musiche più tranquille ed orchestrali quando ci sono meno clienti, in modo che questi si sentano avvolti piacevolmente dall'ambito e vi restino più a lungo, cioè facciano acquisti. Le radio adottano un ritmo standard nel susseguirsi di due brani ritmati ed uno moderato, con meno parole possibili in mezzo, altrimenti l'ascoltatore cambia canale. Questo mi serve in auto. Con queste poche osservazioni si potrebbe pensare che nella nostra epoca la musica stia perdendo quella funzione che per secoli ha motivato i compositori, alcuni tra i quali avevano certamente il compito di farci percepire tra le note qualcosa di più, forse la nostra origine. Pensiamo alla grandezza delle composizioni di un Bach, Handel o Vivaldi, che comunicano più di quanto si ascolti con melodia ed armonia, la ricerca di un qualcosa di più elevato e spirituale. La musica, tuttavia, è anche uno specchio della società dell'uomo. Fino all'anno 1000 circa, la musica si tramandava oralmente, giungeva dalla tradizione delle melodie popolari, dei cantastorie e delle danze, oppure dai conventi dove la musica aveva il suo ruolo sacrale o religioso, con l'attribuzione di collegamenti con il cosmo e dei suoi rapporti fisico-matematici. Secondo Pitagora, i rapporti fisici delle distanze delle note tra loro, studi sul monocordo, sono simili ai rapporti delle distanze tra i pianeti del Sistema Solare. Questo sarebbe l'ordine divino nel micro come nel macrocosmo, che si ritrova anche nella fisica della musica, nello studio delle frequenze e vibrazioni sonore. Ogni popolo sulla Terra aveva ed ha le sue scale e modi prediletti, così come i diversi linguaggi verbali, che rispecchiano le sue caratteristiche e tradizioni. Ma con la scrittura la musica diventa ad uso di tutti coloro che ne comprendono il codice, si può imparare e viene usata alle corti. I compositori vengono chiamati per illustrare le vicende importanti, le feste, le cerimonie di corte o le messe. Verso la fine del XVII secolo nasce la figura del compositore di professione, che comincia a fare della musica un'espressione di se stesso, dei propri modi e sentimenti. Nella musica antica si cercava di rispettare una certa oggettività attribuita al suono e alle forme musicali, ma ora i canoni si aprono alle nuove armonie che vengono forzate dalla nuova matematica musicale. Bach è il maestro indiscusso, addirittura in grado di comporre un brano che, letto al suo contrario, è esattamente identico. Mentre in passato si era soliti distinguere nove distanze, comma, all'interno di un tono, con molte più sfumature arcaiche, ora l'orecchio si abitua a toni e semitoni. Questo compromesso del semitono è la base per la costruzione in serie del pianoforte, che diventa lo strumento di base per la composizione di quasi tutta la musica moderna dei grandi compositori occidentali. Le scale basate su distanze musicali diverse, dai toni maggiore e minore, si ritrovano oggi solamente nelle culture orientali o negli antichi canti gregoriani. Finora il compositore era stato legato al suo datore di lavoro che gli assicurava il pane, il principe o il vescovo che gli ordinavano una composizione per un determinato scopo, con qualche eccezione per l'opera ed il teatro. Ma a partire da Mozart, il compositore osa fare cose che prima non poteva fare, esprimere la propria personalità, si spinge alla ricerca di sfumature psicologiche e visive. Già alla fine del XVIII secolo, con il perfezionamento degli strumenti musicali, alcuni compositori cominciano a godere di una certa libertà espressiva e compongono secondo la propria ispirazione, a rischio di fare la fame. Si potrebbe dire: l'ego del singolo si vuole esprimere oltre le regole armoniche della forma antica e cerca la comunicazione di se stesso o dell'ambiente che lo circonda, la natura, la società o i temi religiosi. Il pubblico si riconosce in questi stati d'animo, nelle passioni e nei processi psicologici espressi nella musica e determina il successo o l'insuccesso della sua musica. Il processo si perfeziona e si individualizza sempre più attraverso i periodi musicali del romanticismo, del tardo romanticismo e decadentismo, fino all'impressionismo ed espressionismo e alla dodecafonia. Tutte le note hanno la stessa importanza e valore e non dipendono più dai loro rapporti tonica fondamentale e neanche da melodia, armonia, ritmo. Dopo questo punto sembra che non si vada più avanti, a parte il dilagare della radio e della musica leggera. Anzi, la musica colta comincia a ripetersi e sembra che il XX secolo non sappia dare più niente di nuovo dopo un breve periodo di esperimenti con l'elettronica. Ora non è più tanto il compositore a influenzare il pubblico quanto il contrario, cioè il mercato. Nasce la musica pop e rock, in innumerevoli varianti con il jazz ed altre forme che portano alla musica commerciale e di consumo. Ma non è tutto qui. Sembra mancare una nuova musica classica che guardi al futuro. Tutto è globalizzato, tutto si mischia con tutto, ma anche questo tutt'uno musicale incontra i suoi limiti. In fondo oggi siamo al punto in cui tutto diviene velocemente merce di consumo. Sono quindi le tendenze e le mode a determinare la produzione e non più i contenuti musicali. Sono le case discografiche che boccheggiano alla ricerca della salvezza dal download dell'internet. Si potrebbe paragonare la musica ad un vestito oppure al cibo. La uso secondo il momento, l'emozione, la situazione. Il suo valore e la sua durata, i suoi parametri estetici sono legati a tempi brevissimi. Il successo di una stagione e poi via. Forse un po' di luce e nuove idee si trovano nella nuova musica da film, nei nuovi compositori per l'organo visivo collegati all'industria di Hollywood, che sforna cinema in continuazione e che ha bisogno di colonne sonore. Ma anche qui il cliché di alcune buone musiche da film comincia a consumarsi e a ripetersi. Al tappeto sonoro si deve aggiungere che oggi tutta la nostra società è piena di rumori moderni, sconosciuti al tempo di Beethoven. Il traffico, gli uffici, le officine, i telefonini, le TV sempre accese. Il nostro ambiente non è solo impregnato di decibel, di rumore costante che ci occupa anche durante la notte, ma soprattutto siamo investiti da innumerevoli fonti di basse ed altre frequenze: lampade, computer, radio, telefonini, aerei, satelliti, eccetera. Sia percettibili che non percettibili, che sono fonte di stress. Una cosa impensabile solo qualche decina di anni fa. Ogni 3 minuti ci passa un aereo sulla testa, vibrazioni, ed anche in un bosco non si trova il silenzio assoluto. Anche questo condiziona la nostra percezione, ed anche il mercato della produzione e del consumo musicale. Si forma un subconscio di massa condizionato dall'ambiente che non conosce pause, non sa più cos'è il silenzio, la pace, da dove si può veramente incominciare ad ascoltare, non solo la musica con le orecchie, ma anche quello che sta dicendo il nostro prossimo, per non dire a comprenderlo. Lentamente sembra che stiamo tornando alla fase in cui si usava la musica per quello a cui doveva servire, cioè per l'ambiente e l'occasione, musica da ballo, musica da film, musica per rilassarci o per fare ginnastica, musica da sottofondo o musica da concerto, per funerali, matrimoni, marce militari o per la pubblicità, per il supermercato. In mezzo a tutto, tuttavia, si può trarre ancora musica di valore, quello che ci piace ascoltiamo volentieri. La scelta davanti a noi è gigantesca. Tutta la libreria musicale del mondo è racchiusa nel chip, una scatoletta piena di gigabyte in formato MP3. Ma per tornare al punto, potremmo farci una domanda. Come mai ascoltiamo una determinata musica in certi momenti della nostra vita? Raramente riflettiamo su come tutto questo sia collegato con noi ed in fondo possiamo ammettere che avremo bisogno di tutt'altro per calmarci. Non per colpire il rumore dei nostri pensieri e del nostro stress, ma per rifletterci sopra anziché cercare una via di fuga dai nostri problemi. Così possiamo ascoltare musica in modo cosciente oppure no, ma un effetto la musica lo ha sempre, ci piace o ci infastidisce, oppure inconsapevolmente ci fa spingere il pedale dell'acceleratore. Ed una musica che ci piace in un certo momento, in un altro invece ci annoia. Ma come mai? Tutto dipende dai nostri pensieri, dalla fase della vita che stiamo vivendo e da ciò che abbiamo memorizzato nel nostro conscio e subconscio. Ascoltando la stessa musica, 10 persone diverse hanno ricordi, immagini, pensieri e sensazioni differenti. Per qualcuno quel brano di musica classica è stupendo, per un altro incomprensibile o noioso, oppure ricorda delle persone del proprio passato, mette paura oppure agita le nostre passioni. Magari il compositore voleva dire tutt'altro, poverino. Allora si può dire che la musica può essere anche un veicolo che ci può servire per osservare quali pensieri ci vengono e per conoscere meglio noi stessi. Non tutto ciò che ci piace è bello anche per gli altri. Non tutto ciò che è considerato bello ci piace. Il gusto è formato dal nostro bagaglio di esperienze e ricordi. Un capitolo interessante è rappresentato dalla musica per l'ambiente o anche musica da rilassamento, New Classic ad esempio. La musica che si usa per rilassarsi è certamente diversa per ognuno. C'è chi si rilassa con musica americana degli anni 50-60, altri con la classica, i giovani con musica rock e pop. C'è chi può addirittura studiare ascoltando musica in sottofondo, che per altri sarebbe un gran disturbo. Come detto sopra, non si tratta tanto della musica quanto del mondo dei nostri pensieri che girano in testa continuamente e formano la principale musica di sottofondo di noi stessi. Tuttavia ci sono delle differenze tra le musiche per rilassamento. O prendiamo semplicemente quello che ci piace di più e allora va tutto bene, ma qui si tratta solo di uno svago, di staccare dal quotidiano, non di un vero rilassamento. Oppure cerchiamo della musica che aiuta a raggiungere uno strato di calma più profondo. Siamo su una spiaggia, con una temperatura piacevole e niente ci disturba. Sentiamo il rumore del mare e del vento leggero. Una bella musica dalla radio ci aiuta a rilassarci. È veramente quello che ci vuole per superare lo stress? O non è forse nella vera calma che possiamo trovare le ragioni del nostro stress? Ecco che qui la musica può avere la sua funzione, non solo rilassare, ma aiutare a giungere in uno stato di silenzio interiore nel quale possiamo lasciar salire noi i pensieri che ci occupano, cioè diveniamo consapevoli di ciò che ci preoccupa allo scopo di esaminare le cause e trovare le soluzioni. Spesso si tratta dei rapporti con determinate persone, a noi vicine. Della buona musica può comunque alzare il livello della nostra vita. Possiamo cercare della musica di qualità per armonizzare il nostro ambiente, per accompagnare come sottofondo un buon pranzo, oppure per armonizzare l'ambiente di lavoro o di casa. Anche piante ed animali ne possono trarre vantaggio se la musica non è troppo alta e se è armoniosa. Può essere utile della musica strumentale, dove si usano strumenti acustici e poca elettronica, e dei ritmi moderati. L'arpa è forse lo strumento che più di ogni altro si presta per questo scopo. Forse ci troviamo di nuovo alle soglie di una nuova epoca in cui la funzione della musica potrebbe anche essere quella di aiutarci a ritrovare in noi quell'armonia che proviene dalle nostre origini, che abbiamo dentro da sempre, che abbiamo quasi dimenticato. Non si tratta di una musica delle sfere che giunge da universi illimitati e sognanti, ma di una buona musica che ci può ricondurre alla nostra realtà quotidiana. Lì dove potremmo cambiare certe cose spiacevoli del nostro carattere, dove possiamo ritrovare l'armonia facendo pace con il nostro prossimo o avvicinandoci alla natura e agli animali, ritrovandoli come parte di noi stessi. Questa musica esiste e ci collega interiormente con noi stessi e con quella parte di noi che sa che ci vuole un certo sforzo per lavorare su noi stessi e cambiare. Impariamo ad ascoltare anche chi ci sta vicino. E così potremo divenire il compositore di noi stessi, della nostra vita e della nostra anima, che si trova in una continua evoluzione spirituale.